La ricchezza della nostra Chiesa dipende dalla comunione che ciascuno di noi ha con il Signore. Ne deriva la comunione con la Chiesa, l'inserimento per bene nella Chiesa. Oggi chiederò a più persone di condividere la benedizione che hanno avuto in questa settimana. Non voglio predicazioni, ma quello che avete ricevuto dal Signore, seguendo un principio che c'è nelle Scritture, quello che ho ricevuto ve l'ho anche dato. Vogliamo dedicare questa domenica a quel principio che la Chiesa si fortifica. Ogni singola parte contribuisce alla forza di ogni altra parte. Vi chiedo, condividete la vostra ricchezza, voi diventerete ancora più ricchi e la Chiesa tutta sarà più ricca.
Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il cui dà il suo frutto alla sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospera. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina.
Pace a tutti. Vengo senza arma, ma in realtà vengo con un bigliettino che ho ricevuto ieri sera da una sorella che è stata veramente nell'amore del Signore, ha condiviso con noi un pensiero e nella riunione delle donne. E ci ha veramente stupito, perché non le avevamo chiesto di portare nulla, eppure ha portato una cosa bellissima a ognuno di noi in modo speciale, un versetto speciale per ognuna. E il mio è stato: rendendo del continuo grazie di ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. E ringrazio il Signore perché mi ha ricordato ancora di più. Questa settimana ho letto tante cose, perché ringrazio il Signore, avevo tante piccole cose da preparare e il Signore mi aveva già parlato. Però forse non mi ero soffermata a dire grazie Signore che tu parli ogni giorno, che tu non aspetti che solo noi ci veniamo davanti a te, ma già cominci a parlare nel nostro cuore magari anche la notte, già cominci a parlare al nostro cuore attraverso una sorella, una telefonata, un bigliettino. Grazie Signore perché non ti dimentichi di parlarci e sei un Dio veramente buono e che ci ami tantissimo, di un amore così grande che non ce ne riusciamo neanche a rendere conto quanto sia grande. E noi l'unica cosa che a volte ci chiede è solo fermarci, come è stato detto per chi c'era magari anche a Cividale, fermati, e in questo caso aggiungerei grazie Signore e ringrazio il Signore. Amen.
Amen.
Che devo dirti che anche mattino il Signore ha parlato con me in questo versetto, in Romanos 5. Justificati dunque pela fede, abbiamo pace com Deus per meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, mediante o qual abbiamo anche avuto pela fede acesso a questa graça nella quale estamos fermi. E te gloriamo nella esperança della glória de Deus. Più di questo, é uma riqueza sapere que nós somos salvati pela graça, somos justificados pela fede. E quello lì è un stimolo grande che il Signore dà a noi, sapermo che era peccatore, lontano da felicità di stare con Gesù, e Lui ci ha incontrato ognuno di noi. Quella lì è una ricchezza grandissima.
Gloria a Dio.
Vorrei un versetto da poter condividere.
E in Ebrei 12, al versetto 14, anzi possiamo pure cominciare dal 12. Perciò rinfrancate le mani dei cadenti e le ginocchia vacillanti,
Fate sentire i diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi, questo è importante, impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Ebbene, per arrivare a questo, qual è la strada? Amen. Questa. Sia lodato il Signore. Amen.
Venerdì abbiamo letto assieme con altri fratelli, che è stato bellissimo, 4 capitoli di Primo Samuele. È stato veramente coinvolgente, perché io non avevo capito che il Vecchio Testamento poteva coinvolgere tanto. È una cosa che noi non diamo tanto, sì, diamo più per scontato il Nuovo, no? Perché dove c'è il Signore. Però il Signore era già dal principio, da Genesi. Quindi, leggendo il Primo Samuele, si parlava dell'arca. E quest'arca, io non sapevo, che è stata anche in mano dei Filistei per 7 mesi. E questi Filistei, pensando che dovevano avere la benedizione del Signore. È molto bello, io invito a voi a leggere, è il capitolo 3, 4, il 5 e il 6 che abbiamo letto. Anche il 7 fa parte, ma non siamo arrivati. Proprio di vedere che i Filistei hanno capito che l'arca del Signore era una cosa importante per gli ebrei, e dove c'era l'arca c'era anche la benedizione, c'era la presenza del Signore. Allora, questa presenza del Signore forniva la benedizione al popolo, a chi aveva. Allora, loro ebrei vincevano tante guerre perché avevano la presenza del Signore. In questo caso la situazione era diversa, perché il popolo ebraico aveva la presenza del Signore, questa è scatola, no? Però era in peccato. Allora, noi non possiamo stare davanti al Signore, in presenza del Signore, con il peccato. Quindi, ciò che ho capito, io leggo soltanto che cosa vuol dire l'arca, anche per uno capire un momentino. Allora, era una cassa di legno, una cassa di legno da caccia, e cui coperchio costituiva il cosiddetto propiziatorio. Dentro c'erano le tavole della legge, una urna contenente manna e la verga di Aroni, che era fiorita. L'arca è il simbolo dell'alleanza di Dio con Israele, il segno della sua presenza. Essa accompagnò Israele nelle sue peripezie. In seguito viene deposta nel luogo santissimo del Tempio di Salomone. L'arca fu persa quando Nabucodonosor distrusse il Tempio. In questo lungo periodo che l'arca è stata, sì, praticamente dall'inizio con il popolo ebraico fino a questo momento che era subentrato Eli, i suoi figli che peccavano nel Tempio, quest'arca è stata tolta dagli ebrei, e lì hanno avuto tantissime sconfitte e i Filistei vincevano, fino che i Filistei non hanno capito neanche loro che l'arca non era sua. È bellissimo leggere questo, perché è quasi un libro di avventura. E quindi loro hanno dovuto tornare l'arca agli ebrei, e allora gli ebrei hanno cominciato a vincere nuovamente, senza che avesse peccato, perché la presenza del Signore non può avere il peccato. Allora, oggi io dico, noi non abbiamo bisogno dell'arca, perché noi abbiamo il Cristo che ha vinto per noi sulla croce, sul legno, no? È andato sul legno. Quell'arca rappresenta il legno di Cristo, e lui è andato per noi, per i nostri peccati. Allora, la presenza del Signore non vuole che noi abbiamo dei peccati. Stiamo attenti ogni volta di chiedere la presenza del Signore e non essere in comunione veramente di non essere a posto con il Signore. So questo mi ha fatto riflettere tanto, io penso che a tutti noi che abbiamo letto ha fatto riflettere tanto. Pace.
Voglio leggere in Matteo capitolo 9 versetto 35, è un brano che ho letto ieri pomeriggio e tante volte più i brani si conoscono e si dà per scontate alcune sfumature che il Signore vuole farci capire all'interno della sua parola. Capitolo 9 di Matteo versetto 35 dice: Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. Ma vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messa che manda degli operai nella sua messa. E il Signore stava facendo tante opere, predicava nei villaggi, nelle città e soprattutto anche nei villaggi. Non amava solo i grossi centri, ma lui andava in tutte quelle case, in tutti quei borghi dove c'era bisogno. Ma quello che mi ha colpito è che si è rivolto, ha chiesto di intercedere al Signore affinché lui manda altri operai nel suo campo. E noi sappiamo che il campo del Signore è un campo molto vasto, un campo dove c'è tanto lavoro da fare. Ma la cosa che mi ha colpito non è solo la richiesta di Gesù, la richiesta di pregare affinché il Signore convince, suscita altre persone per lavorare in questo vasto campo di lavoro, ma anche a chi è stata rivolta questo invito, questa richiesta di preghiera. Non è una richiesta di preghiera che è stata fatta a chiunque, non è una richiesta che è stata rivolta a tutte le persone che erano lì intorno a lui. Eppure Gesù, abbiamo letto prima che era tra villaggi, tra città, c'erano già tante persone che incominciarono a seguirlo. Non tutti potevano fare questo tipo di preghiera, di pregare affinché il Signore manda degli operai. Non tutti potevano fare questa preghiera. Lui si è rivolto particolarmente a chi? Ai suoi discepoli. Infatti dice: allora disse ai suoi discepoli: la messa è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messa che manda degli operai nella sua messa. E tante volte si predica oppure si dice: preghiamo il Signore affinché manda altre persone a lavorare. Però effettivamente chi può fare questo tipo di preghiera? E da quello che abbiamo visto è forse anche una cosa, anzi sicuramente anche una cosa logica: prega chi già sta lavorando nel campo del Signore, chi già senta il peso dell'opera. Penso che chi non senta questo peso, la preghiera deve essere non per gli altri ma per se stesso, che il Signore anche lui possa mettersi a fianco di coloro che nella comunità stanno lavorando. Il Signore sia lodato, amen.
Pace fratelli. Il pastore mercoledì sera ha insistito su una cosa, cioè prima ha detto che quanto è importante leggere la parola di Dio, la Bibbia, eccetera, e poi ha chiesto a chi voleva dire qualcosa sulla lettura, su quello, sull'effetto che la parola ha avuto su di lui. Oggi vorrei farlo io questa cosa, perché mercoledì non ho detto niente. L'effetto che la parola ha fatto proprio su di me, sulla mia persona. Il primo effetto è stato negativo su di me, perché non l'avevo letto con fede. È scritto: la parola non giovò a nulla a quella persona perché non l'aveva assorbita per fede. Io ero una ragazzina, leggendo il Nuovo Testamento, sì, mi piaceva, ci credevo anche che fosse verità, ma non lo applicavo a me, non mi andava, era scomodo. E dicevo, in fin dei conti, io mica voglio diventare una santa. E ho lasciato lì la cosa. Purtroppo. E poi, dopo anni, qualcuno mi ha detto: se vuoi conoscere Dio, leggi la parola. Non stare ad ascoltare di qua e di là. Sì, ascolta, ma non bere come se fosse la pura verità. Leggi personalmente per conoscere Dio. Comincio a leggere e la prima cosa che mi ha veramente toccato dentro era il Salmo 4, quando dice: fino a quando? Fino a quando sarà la mia gloria oscurata? Fino a quando andrai dietro a menzogne? E questa era proprio una freccia dentro nel mio cuore e nella mia mente. Questo è il secondo effetto. E poi il terzo effetto molto importante, molto forte, quando ero in un periodo di prova, non sapevo più alla mattina come arrivare alla sera, e dico: Signore, parlami, ho bisogno della tua parola, ho bisogno di te e del tuo aiuto. Mi dà il Salmo 68: sia benedetto il Signore che giorno per giorno porta per noi il nostro peso, l'Iddio della nostra salvezza. Questo è il terzo impatto profondo, e veramente quella sera ho detto: grazie Signore, ci sono arrivata e ci arriverò domani e dopodomani. E il Signore mi ha accompagnato attraverso la prova con questo versetto, che Lui portava il peso mio. Grazie Signore, grazie, questo basta. Sono molto grata al Signore. Forse una cosa ancora che mi veniva in mente prima mentre si pregava, a proposito di quello che dicevo, non voglio diventare una santa, ho cambiato idea, sapete? Perché Dio dice: siate santi perché io sono santo. E quindi si tratta semplicemente, quando abbiamo fede, anche di obbedienza. E non è quella santità con l'aureola, andare in giro con l'aureola, è la santità che intende Dio, la santificazione. Ecco. Grazie Signore, amen.
Pace a tutti. Sì, è vero, mercoledì sera si è parlato di questo, perché si deve leggere la Bibbia. La Bibbia è un alimento quotidiano, gloria a Dio. E leggendo in Matteo, del capitolo 15, il versetto 20, del versetto 25, dice: in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ecco, potrei anche fermarmi qui in questo primo versetto, perché effettivamente io ero ignorante, non capivo, non conoscevo veramente la bontà del Signore, la sua grazia e la sua misericordia. Però mi ha presa un giorno e mi ha detto: tu sei mia. E gloria a Dio per questo, perché appunto Lui non bada alle persone che sono sagge o che ci devono arrivare con la loro intelligenza, perché è Lui che ce la mette dentro l'intelligenza e che ci dà l'intelligenza. Mi fermo qua.
Nella calma ho letto soprattutto qualche cosa di speciale questa settimana, che mi ha fatto risaltare delle cose che leggevo appunto sfuggendo. Nel concilio, nella conferenza di Gerusalemme, furono mandati dei fratelli, Paolo, Barnaba, altri. C'è però una parola che mi era sfuggita: i quali hanno messo a repentaglio la loro propria vita per il Signore. È vero, siamo abituati a pensare a Paolo pieno di problemi, eccetera, eccetera, e effettivamente non si manda con una lettera così importante qualcuno che magari dice: vabbè, mi fermo a bere qualcosa al bar e poi rimandiamo a domani. C'è questa consacrazione profonda, soprattutto per il servizio. Ma quello che il Signore mi ha fatto vedere appunto in questa lettura è che ho letto un po' di alcune avventure che gli sono successe a Paolo, e credo che posso dire oggi: non c'era, Paolo aveva rapporto con tante cose, soprattutto con il Signore, ma lui aveva un rapporto particolare con le bende. Sapete cosa sono le bende? Sono quelle che si fasciano le ferite. E era stato lapidato, il Signore era intervenuto. Di subito lui si è alzato ed è andato ad Erba. E c'è scritto che molti discepoli si convertirono. E io ho provato a immaginare, mi piace fantasticare qualche volta, ho provato a immaginare, io credo che miravano soprattutto alla testa quando si lapidava qualcuno, no? Per farla in fretta. Era pieno di graffi, no? Si sarà anche fasciato, messo la benda. E quando lui evangelizzava, perché andò ad Erba per evangelizzare, qualcuno gli avrà chiesto: ma perché hai queste bende? E questa era una domanda. Però lì ci fu del frutto: ma perché? Perché di queste bende? Poi furono arrestati, cacciati in una prigione. Miracolosamente il Signore, con un terremoto, le catene che si spaccano, un carceriere che viene salvato. Il giorno prima lui aveva ricevuto delle vergate sulla schiena molto, molto forti. Però ecco che pochi minuti dopo, cosa succede? Questo qui è in casa del carceriere e forse fa fatica ad abbassarsi. Sapete perché? Perché tutto il suo costato era fasciato, perché le verghe facevano male. Il carceriere le ha unte, le ha disinfettate. E possiamo immaginare come qualcuno gli poteva dire: ma non vuoi rimandare a domani anziché partire? Eri stato lapidato il giorno prima. Ma non vuoi rimandare il mio battesimo la settimana prossima? Perché la tua schiena non si può nemmeno piegare. Come potrai sorreggermi nell'acqua mentre mi battezzi? Possiamo immaginare questo nell'isola di dove ha fatto naufragio, a Malta, la stessa cosa. Un serpente si attaccò alla mano, immagino che avrà fatto delle ferite piuttosto profonde. Anche lì, l'isola, gli isolani cominciarono a vedere strano questi fatti. E qualcuno però ha riflettuto sull'intervento divino in questa persona. Poi il giorno dopo gli hanno detto: senti, mio padre è pieno di febbre, è malato, ma oggi non ti voglio disturbare, vieni, andiamo la settimana prossima, perché la tua mano è tutta piena di bende, è fasciata, sei ferito. No, andiamoci subito. E poi la parola di Dio dice: e molti altri si aggiunsero e furono guariti. Io dico che il nostro rapporto con queste bende, alla fine qualcuno gli avrà chiesto: ma perché non ti riposi? Perché non lasci perdere un po'? Perché tutte queste bende nella tua vita? Perché il mio Signore mi ha detto che la sua grazia mi basta. Amen.